Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi e Giovani. Ecco, quest'oggi sono con noi, in questa puntata, Marco Emanuele e padre Giampiero Maria. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, la puntata di oggi volge lo sguardo a due grandi segni, si può dire, della milizia cristiana. Da una parte San Michele Arcangelo con le sue apparizioni, parleremo dell'apparizione appunto, principe delle schiere angeliche, difensore della Chiesa e custode del popolo di Dio, e dall'altra la vita luminosa di San Nunno Álvares Pereira, cavaliere, condottiero, padre dei poveri e infine umile religioso carmelitano. San Michele è il grande arcangelo del combattimento, e si può dire combattimento anche spirituale. Il suo nome stesso è una sfida lanciata contro ogni superbia. Quis ut Deus? Chi è come Dio? È il grido della fedeltà, dell'adorazione a Dio, dell'ordine divino contro la ribellione degli angeli, appunto, ribelli. Per questo la Chiesa, nei secoli, ha sempre invocato San Michele come protettore nelle ore della prova, quando le tenebre sembrano farsi più dense e il nemico dell'uomo, dell'anima nostra, cerca di turbarci in tutti i sensi, diciamo, in tutta la nostra sfera, dalla famiglia al lavoro, ad altre situazioni varie, e anche le nazioni. E anche la stessa, appunto, sposa di Cristo, la Chiesa. La tradizione cristiana conserva memoria di celebri apparizioni dell'Arcangelo. Pensiamo appunto subito al Monte Gargano, in Puglia, dove San Michele volle manifestare la sua presenza in un luogo che sarebbe divenuto santuario di preghiera, di penitenza e di guarigione spirituale. Pensiamo alla visione di Papa anche San Gregorio Magno durante una pestilenza a Roma. L'arcangelo apparve sulla sommità del mausoleo di Adriano mentre riponeva la spada nel fodero, segno della cessazione del flagello. Da allora quel luogo porta il nome appunto di Castel Sant'Angelo. E poi pensiamo ancora al santuario invece di Mont Saint-Michel in Normandia, in Francia. Una roccia elevata tra cielo e mare, quasi immagine visibile della Chiesa che resiste alle onde del mondo. Ma l'azione di San Michele non appartiene soltanto al passato, essa chiaramente parla anche al presente, all'oggi. Ogni anima cristiana è infatti un campo di battaglia, lo sappiamo bene. Ogni giorno si combatte fra grazia e peccato, fra fedeltà e compromesso, fra luce e confusione. Invocare San Michele significa riconoscere che la vita cristiana non è una quieta passeggiata, ma una lotta continua. Non una vaga spiritualità sentimentale, ma invece una sequela virile, umile e perseverante di Cristo Re. Nel Vangelo sta scritto: i violenti si impadroniscono del regno dei cieli. Ecco, violenza non nel senso brutale del termine. Violenza nel senso di ecco, lottare e avere proprio quella appunto sequela virile, quella lotta, essere pronti a lottare ogni giorno, perché appunto la vita del cristiano è appunto una lotta. Accanto all'arcangelo, appunto, condottiero celeste, ecco, San Michele, contempliamo anche la figura di San Nunno Álvares Pereira, nato in Portogallo nel XIV secolo, che fu un uomo d'armi e di governo, e fu anche protagonista nella difesa dell'indipendenza del Portogallo. E la sua vera grandezza però sta nell'aver compreso che ogni vittoria terrena è nulla se non è sottomessa a Dio. Devotissimo alla Madonna, generoso verso i poveri, austero con se stesso, San Nunno visse la cavalleria non come superbia di potenza, ma come servizio, quindi non asservire, ma servire. dopo aver conosciuto onori, titoli e gloria umana, scelse la via dell'umiltà. Entrò nell'ordine carmelitano con il nome di Frannunio di Santa Maria, spogliandosi appunto dei fasti del mondo per rivestirsi della povertà evangelica. San Michele e San Nunno ci ricordano, ciascuno a suo modo, chiaramente, una verità dimenticata. Il cristiano non nasce per la tiepidezza, ma per la santità. Non per fuggire il combattimento, ma per combattere sotto lo stendardo di Cristo, con la preghiera, la penitenza, l'adorazione a Dio, la fede e la fedeltà alla Chiesa. Un po' ci ricordano, e mi ricordano anche una figura anche di un condottiero, poi, no? Sant'Ignazio di Loyola, ecco, che appunto diceva nel libro dei suoi esercizi spirituali, devi decidere quale, ecco, stendardo seguire, ecco, a quale campo di battaglia vuoi, ecco, far parte, no? A quale schiera, a quale armata. Chiaramente bisogna scegliere l'armata di Cristo. Bene, per approfondire e comprendere meglio, ecco, questi misteri della nostra fede, la vita di San Nunno e anche, ecco, le apparizioni di San Michele Arcangelo, lascio la parola a Marco che ci introdurrà e parlerà appunto di San Nunno Álvarez Pereira. A te, Marco.
Ave Maria, un saluto a tutti. E come hai già anticipato tu, Diego, parlerò di San Nunno Álvarez Pereira. E San Nunno nacque in Portogallo il 24 giugno 1360 e molto probabilmente a Cernache do Boiardin. E inizialmente era figlio illegittimo di un cavaliere degli ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, e però dopo un anno dopo la nascita fu legittimato per decreto reale e poté ricevere l'educazione cavalleresca che era tipica dei rampolli delle famiglie nobili di quel tempo. A 13 anni divenne paggio della regina, fu accolto a corte e ben presto venne creato cavaliere. A 16 anni, per volere del padre, sposò una giovane ricca vedova e dalla loro unione nacquero 3 figli, 2 maschi che però morirono in tenera età e una bambina che più tardi avrebbe sposato il figlio del re, primo duca di Braganza. Quando morì il re, che era morto senza eredi maschi, il fratello si trovò impegnato nella contesa per la corona, che però gli veniva contestata dal re di Castiglia, che aveva sposato la figlia del defunto re. Nunno si schierò dalla parte del fratello, che lo volle come suo connestabile, cioè comandante in capo all'esercito. Così, Nunno condusse l'esercito portoghese alla vittoria in varie occasioni, fino, alla battaglia di Aliubarrota del 1385, che avviò il conflitto verso la fine. Tuttavia, le capacità militari di Nunno erano temperate da una spiritualità sincera e profonda. L'amore per l'Eucaristia e per la Vergine costituivano i cardini della sua vita interiore. Era assiduo nella preghiera mariana, digiunava in onore di Maria nei giorni di mercoledì, venerdì, sabato e nelle vigilie delle sue feste. Ogni giorno partecipava alla messa, anche se comunque poteva ricevere l'Eucaristia solo in occasioni delle maggiori festività. Lo stendardo che scelse come insegna personale portava le immagini del crocifisso di Maria e dei santi cavalieri Giacomo e Giorgio. Fece costruire a proprie spese numerose chiese e monasteri, tra cui si ricordano il Carmine di Lisbona e la chiesa di Santa Maria della Vittoria a Battaglia. Alla morte della moglie, che avvenne nel 1387, Nuno non volle passare a nuove nozze. Quando si raggiunse la pace nel paese, donò ai reduci larga parte dei suoi beni e di questi beni si disfece totalmente quando nel 1423 decise di entrare nel convento dei Carmelitani, che era stato da lui fondato, prendendo il nome di Franugno di Santa Maria. Abbandonava quindi le armi e il potere per rivestirsi di quell'armatura spirituale che veniva raccomandata dalla regola del Carmelo. Così compiva un cambiamento radicale di vita che portava a compimento quel cammino di fede che comunque durante la sua vita aveva sempre seguito. Avrebbe voluto anche ritirarsi in una comunità lontana dal Portogallo, però il figlio del re, Don Duarte, glielo impedì. Però comunque non poterono impedirgli di dedicarsi all'elemosina a favore del convento e soprattutto dei poveri, che continuò ad assistere e a servire in ogni modo. Organizzò per loro una distribuzione quotidiana di cibo e non si tirava mai indietro di fronte alle loro richieste. E quindi, connestabile del re di Portogallo, che era un titolo importantissimo, comandante dell'esercito e condottiero vittorioso, fondatore e benefattore della comunità carmelitana, quando entrò in convento non volle privilegi, ma scelse per sé il rango più umile di frate. Si mise a totale servizio del Signore e di Maria, che aveva sempre venerato, dei poveri nei quali riconosceva il volto stesso di Gesù. Molto significativo fu anche il giorno della sua morte. Infatti, Franugno di Santa Maria dormì la domenica di Pasqua, che era il primo aprile 1431, e subito venne considerato santo dal popolo. Le reliquie vennero traslate dal sepolcro originale alla chiesa del Carmine più volte, mentre in occasione del sesto centenario della nascita del Beato Nunzio venne organizzato un pellegrinaggio e con un reliquiario d'argento in cui erano deposte le sue reliquie e le sue ossa. Dopo poco, però, questo venne rubato e le reliquie mai più ritrovate. Quindi misero alcune ossa che erano già state conservate altrove. Quindi riuscirono, tuttavia, in seguito, nel 1996, a trovare alcuni frammenti di ossa che erano compatibili con le reliquie. Quindi venne riacceso il desiderio di vedere il Beato Nunzio proclamato santo, perché per il momento era solo beato. A tal proposito vorrei dedicare una piccola parentesi appunto a quello che è stato il processo di canonizzazione e quello che il Papa, durante la proclamazione di San Nunzio Santo, ha detto. Infatti, la canonizzazione è una lunga storia perché già nel 1438, quindi 7 anni dopo la sua morte, il re Edoardo I chiede la canonizzazione al Papa Eugenio IV. Però, poiché San Nunzio aveva trascorso gran parte della sua vita come militare generale combattendo contro la Spagna per l'indipendenza del Portogallo, il veto spagnolo impedisce che si dia corso alla richiesta del re portoghese. La Spagna, infatti, che era una grande potenza cattolica di cui non si poteva tenere conto, continuava a opporsi alle richieste di beatificazione e canonizzazione. Fino a che nel 1918, quindi un bel po' di anni dopo, viene riconosciuto senza processo canonico sulla santità il culto prestato da tempo immemorabile all'eroe portoghese. Benedetto XV lui scrive così all'albo dei beati. Però le richieste di canonizzazione continuano a incontrare l'ostilità della Spagna. Nel 1940 Pio XII vorrebbe canonizzare il beato Nuño come modello di soldato cristiano. Infatti siamo durante la Seconda Guerra Mondiale. Però la canonizzazione per decreto non comporterebbe una cerimonia solenne in San Pietro e il primo ministro portoghese voleva una cerimonia solenne. Pio XII rifiuta perché sia siamo in guerra, sia la Spagna è appena uscita dalla guerra civile e vuole evitare lo scontro. Quindi però rimane questo interesse del Portogallo e dell'ordine dei Carmelitani, quindi non dimentichiamo che non era diventato religioso carmelitano negli ultimi anni della sua vita. E Giovanni Paolo II, che è legato al Portogallo attraverso la sua devozione alla Madonna di Fatima, si interessa alla riapertura del processo canonico che avviene nel 2004. Viene riesaminata la vita del beato. Approvato dalla commissione medica un miracolo, infatti una signora aveva recuperato l'uso di un occhio e Benedetto XVI può procedere alla canonizzazione 571 anni dopo la prima richiesta da parte del re Edoardo I e comunque non senza nuovi problemi con la Spagna. Infatti, questo è secondario, insieme a San Nuno sarebbero dovuti essere stati canonizzati altri due beati spagnoli. Però la loro cerimonia era stata rimandata perché appunto c'era questa sconfitta pesante che era stata inflitta dagli spagnoli alla Spagna che creava dissenso. Però si venne a creare con questa canonizzazione polemiche, se possiamo dire, intracattoliche, perché alcuni intellettuali, diciamo progressisti, hanno criticato la canonizzazione dicendo che San Nuno era un guerriero che uccide il prossimo e non merita il titolo di santo. E altri hanno condotto queste cose, hanno indotto altri a insistere che la sua canonizzazione era dovuta solo agli ultimi 9 anni della sua vita, perché era la parte della sua vita in cui lui era stato nel convento a fare penitenza, secondo questi intellettuali, della sua passata vita militare, vista come qualcosa di cui San Nuno avrebbe dovuto chiedere perdono. Tuttavia, Benedetto XVI, nella solenne cerimonia di canonizzazione, ha fatto giustizia a tutte queste interpretazioni, questi pregiudizi. Infatti, il Papa ha esaltato la figura di cavaliere cristiano di San Nuno, impegnato, come dice, nella Militia Christi, cioè nel servizio di testimonianza che ogni cristiano è chiamato a dare al mondo. Caratteristiche del santo sono un'intensa vita di orazione e l'assoluta fiducia nell'aiuto divino. Benché fosse un ottimo militare e un grande capo, non considerò le doti personali preminenti rispetto all'azione suprema che viene da Dio. San Nuno si sforzava di non porre ostacoli all'azione di Dio nella sua vita, imitando Nostra Signora di cui era devotissimo e cui attribuiva pubblicamente le sue vittorie. Così il generale Nuno Álvarez Pereira diventa strumento di un disegno superiore di Dio, quello della fondazione della nazione portoghese indipendente dalla Spagna come nazione missionaria, destinata a portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. Grazie a Nuno, il Portogallo può consolidare la sua indipendenza dalla Castiglia ed estendersi attraverso gli oceani, non senza un disegno particolare di Dio, aprendo nuove rotte che avrebbero propiziato la diffusione del Vangelo di Cristo fino ai confini della terra. Ecco, quindi possiamo notare come sia da cavaliere, diciamo laico, sia poi da consacrato, San Nuno sia riuscito a fornire un esempio di cristiano è un esempio forte e nonostante diciamo tutte queste questi ostacoli che sono stati posti per la sua canonizzazione, tuttora elevato agli onori degli altari, continua a farci da esempio e a spronarci per combattere le avversità, le tentazioni nella nostra vita. Ecco. Grazie, Diego, ora ti lascio la parola.
Grazie Marco per questo tuo intervento, per questo approfondimento importante sulla vita appunto di San Nuno, un santo veramente, una vita diciamo, perché l'abbiamo presentato insieme con San Michele? Proprio perché, di cui parleremo nella seconda parte della puntata, proprio per quello che hai detto tu, che hai raccontato. Che è stata una vita di combattimento, prima combattimento, diciamo, a terreno per le cose, insomma, del mondo, poi un combattimento sempre terreno, ma spirituale, più portato alle cose, appunto, della vita eterna. Sempre un combattimento, però, ecco. Quindi, diciamo, ecco la cosa, che è emersa, dal racconto, appunto, della sua vita, è appunto un po' una chiamata alle armi, che è un po' una chiamata alle armi, diciamo, a cui San Nuno ha risposto chiaramente di sì, sotto lo stendardo di Cristo, ed è una chiamata alle armi a cui tutti noi, diciamo, dobbiamo rispondere, perché non possiamo pensare e dire, ma io, ecco, diciamo che un cristiano non può essere un obiettore di coscienza spirituale, cioè non vuol dire io non voglio combattere, non voglio. No, purtroppo se si vuole essere cristiani, se si vuole seguire Cristo, purtroppo dobbiamo sapere che entriamo in lotta contro il nemico, chiaramente dell'anima nostra, che è il nostro nemico a prescindere, anche se pensiamo di non voler combattere. In realtà siamo passati dal suo lato, ecco. E quindi diciamo, la sua vita è stata veramente molto importante proprio per comprendere, ecco, la sua opera è stato proprio questo, un cavaliere fino alla fine. Chiaramente prima al servizio del Portogallo, del suo paese, e poi ovviamente a servizio totalmente di Cristo e di Maria Santissima, di cui appunto, come hai detto tu, Marco, hai sottolineato più volte, era devotissimo. E questo, diciamo, è importante perché, diciamo, la devozione mariana è, diciamo, segno di predestinazione. Bene, cari amici ascoltatori, direi che possiamo ora fermarci per una breve pausa musicale. Rimanete con noi appunto per la seconda parte di questa puntata dedicata alle apparizioni di San Michele Arcangelo e, come abbiamo già raccontato, la Marco, la vita di San Nuno Álvares Pereira.
Sancte Michael Arcangel, defendenos in prelio contra nequitiam et insidias. Diaboli est oppressi. Celestis,
Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte di questa puntata ai Santi e Giovani, puntata dedicata alle apparizioni di San Michele Arcangelo e a San Nuño Álvarez Pereira. Nella prima parte, appunto grazie all'intervento di Marco, abbiamo parlato e ha raccontato quella che è stata la vita e l'opera di San Nuño, ecco questo santo portoghese del XIV secolo, molto devoto della Madonna e appunto un fiero combattente, prima appunto al servizio del suo paese e poi un fiero combattente proprio di Cristo, ecco. E invece in questa seconda parte andiamo a approfondire invece quello che è, insomma, quelle che sono state, insomma, le apparizioni di San Michele Arcangelo, ecco, puntata dedicata proprio appunto al combattimento spirituale, alla lotta e a quella appunto, diciamo, come si può dire, vita appunto che ogni cristiano deve percorrere, quella via che ogni cristiano deve percorrere. Bene, io cedo subito la parola a Emanuele, insomma, che condividerà delle riflessioni appunto proprio sulle apparizioni di San Michele Arcangelo e poi ovviamente l'intervento come sempre di padre Giampio Maria.
Ave Maria, grazie Diego. Ecco, il mio intervento, desidero riprendere quello che afferma Don Prosper Granger nel suo anno liturgico a proposito proprio delle apparizioni di San Michele Arcangelo dell'8 maggio. Don Prosper dice, presenta innanzitutto appunto questo appunto aspetto di San Michele dentro appunto gli angeli innanzitutto nel Vangelo e poi appunto quello particolare di San Michele, la missione, il nome, la missione appunto dell'Arcangelo. E si sofferma innanzitutto appunto negli angeli nel Vangelo quando i santi angeli sono stati appunto mandati salutare appunto l'arrivo dell'Emanuele appunto nella notte di Natale e quando appunto il concento angelico attirò i pastori alla grotta e ove li accompagnammo per offrirgli i nostri omaggi al Dio bambino. E poi nel trionfo della risurrezione l'Emanuele non poteva mancare di essere circondato da questi spiriti beati che l'avevano appunto seguito con rispetto nelle umiliazioni e i dolori della sua passione. È appena superata la barriera che lo tiene prigioniero nel sepolcro, un angelo, il cui volto sfavilla e le cui vesti sono risplendenti come la neve, viene a rovesciare la pietra che chiude l'ingresso della tomba e ad annunciare alle pie donne che colui che cercano è risuscitato. Queste, quando esse penetrano nell'antro del sepolcro, due angeli vestiti di bianco si presentano ai loro sguardi e confermano la buona novella. Ecco, e quindi Prosper Granger dice: rendiamo omaggio a questi augusti messaggeri della nostra liberazione, contempliamoli con rispetto mentre circondano Gesù durante il suo soggiorno sulla terra, e si adorano questa umanità glorificata che vedranno presto ascendere al più alto dei cieli e prendere posto alla destra del Padre. Si rallegrano con noi in questa festa di Pasqua per mezzo della quale nel nostro Salvatore risorto ci è resa l'immortalità. Come San Gregorio ci insegna, questa Pasqua diviene anche la festa degli angeli, poiché allo stesso tempo ci riapre il cielo, annuncia loro che le perdite che hanno subito nelle loro schiere saranno colmate. Ed ecco a Luca che dunque che il tempo pasquale consacri una solennità al culto degli spiriti angelici. Poco prima dell'annunciazione di Maria, appunto, abbiamo festeggiato Gabriele, oggi invece riceve i nostri omaggi l'arcangelo Michele, il principe della milizia celeste. Egli stesso ne fissò questo giorno, apparendo agli uomini e lasciando un pegno della sua presenza e della sua protezione. E veniamo allora al nome e alla missione, quindi, di questo arcangelo, perché nome e missione, appunto, negli arcangeli sono strettamente collegati. Anche il suo nome di Michele lo designa alla nostra ammirazione. È un grido di entusiasmo e di fedeltà. Chi è simile a Dio? Così si chiama l'arcangelo. Satana dal fondo dell'inferno freme ancora tale nome, che gli ricorda la protesta con la quale questo spirito accolse il tentativo di rivolta degli angeli infedeli. Michele ebbe le sue prove nell'armata del Signore e per questa ragione gli fu affidata la guardia e la difesa del popolo di Dio, fino al giorno in cui l'eredità della sinagoga ripudiata passò alla Chiesa cristiana. Adesso è il custode e il protettore della sposa del suo maestro, la nostra madre comune. Il suo braccio veglia su di essa, la sostiene, la risolleva nelle sue prove, ne condivide tutti i trionfi. Ma non crediamo che il santo arcangelo, incaricato dei più vasti e più elevati interessi per la conversazione dell'opera di Cristo, ne sia talmente sovraccarico da non poter mantenere un orecchio aperto alla preghiera di ognuno dei membri della Santa Chiesa. Dio gli ha dato verso di noi un cuore che compatisce, e non una delle anime nostre sfugge alla sua azione. Egli possiede la spada per la difesa della sposa di Cristo. Si oppone al dragone, sempre pronto a lanciarsi contro la donna e il suo frutto, ma nello stesso tempo si degna di prestarci attenzione quando ognuno di noi, dopo di avere confessati i propri peccati al Dio Onnipotente, alla Beata Vergine Maria, li accusa anche davanti a lui, Michele Arcangelo, e gli domanda il favore della sua intercessione presso il Signore. Il suo occhio vigila su tutta la terra, presso il letto dei moribondi, poiché è suo incarico particolare di raccogliere le anime elette quando escono dal loro corpo. Con tenera sollecitudine ed incomparabile maestà, egli le presenta nella luce eterna e le introduce nel soggiorno di gloria. È la Santa Chiesa stessa che nei testi della liturgia ci istruisce su queste prerogative del grande arcangelo. Ci insegna che è stato preposto al paradiso e che Dio gli ha affidato le anime sante per condurre nella regione della felicità senza fine. Nell'ultimo giorno del mondo, quando Cristo comparirà sulle nubi del cielo per giudicare il genere umano, Michele dovrà comparire, un mistero formidabile, eseguendo con gli altri angeli la separazione degli eletti e dei reprobi, che avranno ripreso i loro corpi nella risurrezione generale. Nel Medioevo i nostri padri amavano raffigurare l'opera del Santo Arcangelo in quel momento terribile, presentandolo ai piedi del trono del Giudice Supremo, nell'atto di tenere una bilancia sulla quale pesa le anime con le loro opere. Ecco, questo appunto è il nome e la missione dell'arcangelo Michele. E poi appunto Spergerense passa appunto al culto di questo arcangelo, a cui abbiamo anche prima accennato, il culto di un così potente ministro di Dio, di un così vigile protettore degli uomini, doveva propagarsi nella cristianità, soprattutto dopo la disfatta dei falsi dei, quando non si ebbe più a temere che gli uomini fossero tentati di rendere gli onori divini. Costantino elevò in suo onore un celebre santuario che si chiamò Michaelion e che sorse nei pressi della sua nuova capitale. All'epoca in cui Costantinopoli cadde nel potere dei turchi, non vi si contavano meno di 15 chiese consacrate al nome di San Michele, sia entro le mura della città sia nei sobborghi. Nel resto della cristianità questa devozione si accrebbe grado a grado e fu per mezzo delle stesse manifestazioni del Beato Arcangelo che i fedeli vennero invitati a ricorrere a lui. Queste manifestazioni erano locali, ma Dio, che fa scaturire grandi effetti da cose piccole, se ne servì per svegliare nei cristiani a poco il sentimento della fiducia verso il loro celeste protettore. E arriviamo appunto alle apparizioni, alle varie apparizioni dell'arcangelo Michele. I greci celebrano l'apparizione che ebbe luogo nella Frigia a Cone, nome che ha rimpiazzato quella di Colossi. Esisteva in questa città una chiesa eretta in onore di San Michele ed essa era frequentata da una pia persona che si chiamava Arcipe, e che i pagani perseguitavano furiosamente. Nell'intento di disfarsi di lui, allentarono la chiusa di un corso d'acqua che venne ad unirsi al Lico, minacciando di far crollare la chiesa di San Michele, dove Arcipe stava in preghiera. Ma improvvisamente il beato arcangelo apparve tenendo in mano una verga. Di fronte alla sua presenza l'inondazione arretrò e le acque ingrossate dall'affluente che la malizia dei pagani aveva scatenato andarono a perdersi nell'abisso in cui il Lico sprofonda e sparisce presso Colossi. La data di questo prodigio non è sicura, si sa solamente che ebbe luogo in un'epoca in cui i pagani erano ancora abbastanza numerosi a Colossi per dare preoccupazione ai cristiani. Un'altra apparizione fu destinata ad accrescere la devozione a San Michele tra il popolo italiano ed ebbe luogo sul monte Gargano, ecco, nelle Puglie, è quella proprio che noi festeggiamo oggi, cioè l'8 di maggio nel testo di Spergerense, che appunto è dell'8 maggio. Una terza ebbe luogo in Francia, sulle coste della Normandia, sul monte Tomba, si celebra il 16 ottobre e la festa odierna non è quella più solenne delle due che ogni anno la Chiesa consacra a San Michele, quella del 29 settembre è di grado superiore, ma appunto meno personale per il Beato Arcangelo, poiché vi si onorano nel medesimo tempo tutti i cori della gerarchia angelica. Eccoci allora l'apparizione sul Monte Gargano. Questa apparizione si crede abbia avuto luogo sotto il pontificato di Gelasio I in Puglia, sulla cima del Gargano, ai piedi del quale è situata la città di Siponte. Secondo la tradizione, un toro si era impigliato nella boscaglia all'ingresso di una caverna. Un uomo che lo inseguiva scoccò una freccia su di esso, ma questa si girò, tornò sopra di lui e lo ferì. Un religioso terrore si impossessò allora delle persone che erano andate all'inseguimento dell'animale, di modo che nessuno osava più avvicinarlo. Consultato il vescovo di Siponte, rispose che si doveva interrogare il Dio per mezzo della preghiera e di un digiuno di 3 giorni, alla fine del quale l'arcangelo San Michele lo avvertì che il luogo dove si trovava quell'animale era sotto la sua protezione e che voleva che esso si consacrasse al culto divino in suo onore e degli angeli. Una processione si recò alla caverna, videro allora che essa era disposta in forma di chiesa, vi si celebrò il santo sacrificio ed il luogo divenne celebre per i miracoli che vi si produssero. E allora poi appunto Don Spergerense si lascia una bellissima lode: come sei bello arcangelo San Michele, mentre rendi gloria al Signore di cui hai umiliato il nemico, il tuo sguardo si volge verso il trono di Dio del quale hai sostenuto i diritti e che ti ha dato la vittoria. Il tuo grido "chi è simile a Dio" ha elettrizzato le legioni fedeli ed è divenuto il nome tuo e la tua corona. Esso ci ricorderà per sempre, nell'eternità, la tua fedeltà e il tuo trionfo sul drago. Ma nell'attesa noi riposiamo sotto la tua custodia, siamo i tuoi fortunati protetti. E protettore della Chiesa, angelo custode della Santa Chiesa, è venuto il momento di spiegare tutto il vigore del tuo braccio. Satana nel suo furore minaccia la sposa del Maestro, fa brillare il lampo della tua spada e piomba addosso a questo implacabile nemico e alla sua orribile corte. Il regno di Cristo è scosso fino alle sue fondamenta, ma se la terra deve vivere ancora, se i destini della Chiesa non sono ancora compiuti, non è il momento, potente Arcangelo, che tu faccia sentire al demonio che non si oltraggia impunemente su questa terra colui che l'ha creata, che l'ha riscattata e che ha il nome di Re dei Re, di Signore dei Signori. Il torrente degli errori e del male non cessa di trascinare verso l'abisso questa generazione sedotta. Salvala, dissipando gli oscuri complotti di cui essa è vittima. Mai preghiera è più calzante rispetto a il periodo che noi stiamo vivendo. E appunto San Michele Arcangelo, protettore, patrono della buona morte. Tu, o Michele, sei protettore delle anime nostre al momento del passaggio dal tempo all'eternità. Durante la nostra vita il tuo occhio ci segue, il tuo orecchio ci ascolta. Noi ti amiamo, principe immortale, e viviamo felici e fiduciosi all'ombra delle tue ali. Ben presto verrà il giorno in cui, in presenza dei nostri resti inanimati, la Santa Chiesa, Madre nostra, domanderà per noi al Signore che veniamo strappati dalle fauci del leone infernale e che le tue mani potenti ci ricevano, ci presentino alla luce eterna. Aspettando quel momento solenne, veglia sui tuoi protetti, o Arcangelo. Il dragone ci minaccia, vorrebbe divorarci. Insegnaci a ripetere con te chi è simile a Dio, l'onore suo, il sentimento dei suoi diritti, l'obbligo di restargli fedeli e di servirlo, di confessarlo in ogni tempo, in ogni luogo, formano lo scudo della nostra debolezza, l'armatura sotto la quale pure vinceremo come tu vincesti. Ma ci occorre qualcosa di questo coraggio che tu attingesti all'amore, di cui eri ricolmo. Fa dunque che amiamo il tuo e nostro Signore, perché solamente allora saremo invincibili come te. Satana non sa resistere alla creatura che, affascinata dall'amor di Dio, e fugge vergognosamente. Il Signore ti aveva creato, o Michele, e tu hai amato in Lui il tuo Creatore. Noi non ci ha solamente creati, ma ci ha riscattati nel suo sangue. Quale deve essere dunque il nostro amore per Lui? Fortificalo nel nostro cuore, e poiché combattiamo nella tua milizia, dirigici, infiammaci, sostienici col tuo sguardo e para i colpi del nemico. Tu sarai presente, lo speriamo, alla nostra ultima ora, vessillifero della salvezza. In cambio della nostra devozione per te, degnati di montare la guardia presso il nostro giaciglio e ricoprilo del tuo scudo. Non abbandonare l'anima nostra, beato Arcangelo, quando essa si serrerà presso di te. Conducila ai piedi del tribunale di Dio, ricoprila con le tue ali, rassicurala dei suoi terrori. Si degni il Signore, tuo padrone, di ordinarti di trasportarla prontamente nella regione delle gioie eterne. E così sia. Ave Maria.
Grazie Emanuele, cari amici, bentrovati. Quindi Emanuele, poi abbiamo sentito con la tua spiegazione di San Michele Arcangelo e prima anche Marco con San Nunio, due combattenti oggi, un combattente per difendere la patria dagli invasori, un combattente per difendere l'onore di Dio dall'usurpatore, dall'invasore, ecco, da prendere il posto di Dio. Quindi siamo un po' invitati anche, se vogliamo, anche noi a prendere le armi spirituali, il nostro combattimento spirituale per contro tutti quelli che vogliono usurpare questi diritti di Dio. Ma questo combattimento di San Michele, ci parlavi di una spada, di questa bilancia, ci puoi aiutare un po' a comprendere questo significato di questa spada, di questa bilancia di San Michele Arcangelo? Emanuele, grazie.
Beh, certamente appunto la bilancia appunto delle anime e quindi appunto rappresenta il giudizio, appunto il giudizio di Dio. Don Prosper Guérin ricorda appunto modo di rappresentarlo, di rappresentare San Michele Arcangelo nel Medioevo appunto con la bilancia e le anime pesate in questa bilancia, quindi riportando San Michele al giudizio universale, particolare e anche universale. E quindi sì, ecco, San Michele pesa in quel momento appunto della nostra vita e della vita del mondo, in cui appunto finalmente le cose, come direbbe Chesterton, avranno il loro posto, la loro cornice, il loro posto giusto, ecco, e di questa giustizia, di questa cornice, diciamo così, San Michele è il vissillifero della salvezza. E la spada, appunto, la spada è quella con cui dimostra questo grido, appunto, chi è come Dio. Questa spada con cui difende la sposa di Cristo, e con cui appunto attacca il demonio. Questa spada che San Pio da Pietrelcina voleva che fosse rappresentata appunto ben conficcata nella testa, nella bocca appunto del demonio, tanto per appunto intaccarlo nella superbia, ecco, perché la testa è il simbolo appunto della superbia e del peccato del demonio, no? Colui che invece ha voluto dire non serviam, il contrario appunto di San Michele, chi è come Dio, il contrario di quello che ha detto Maria Santissima, ecco, quindi eccomi, sono la serva del Signore. E infatti anche Maria Santissima tiene sotto il suo calcagno la testa del serpente infernale, come appunto è stato promesso da Dio stesso nella Genesi, appunto, la donna che schiaccia la testa del serpente è Maria Santissima, è la Chiesa, è Maria Santissima, e quel calcagno, appunto, se noi ci doniamo illimitatamente a lei, possiamo essere noi, siamo la parte più insignificante, però appunto siamo la parte che con questa insignificanza schiaccia la testa superba del serpente. Ecco, a noi sta scegliere appunto da che parte stare, e appunto abbiamo questo esempio mirabile di San Michele, di Maria Santissima, in questa lotta appunto contro il male, che dobbiamo scegliere di vivere ogni giorno, ecco, tra la spada e la bilancia.
Esatto, giustamente questa bilancia che pesa tutte le nostre azioni, pesa tutto quello che dobbiamo vivere della nostra vita per dare sempre gloria a Dio, e questa spada che è pronta a difendere e a combattere in quella bocca blasfema, come giustamente ci hai ricordato, di San Pio da Pietrelcina, come voluto, un po' più originale e particolare questa immagine di San Michele Arcangelo che proprio lo sconfigge completamente, quella bocca blasfema del brutto cosaccio. E ci ricordavi anche prima, Emanuele, il nome di San Michele, Michael, chi è come Dio. Perché questo nome di San Michele? Ci può aiutare un po' a comprendere meglio questa sua missione? Grazie, Emanuele.
Ecco, gli arcangeli, gli angeli e gli arcangeli hanno nel loro nome, ecco, la loro missione, un po' l'ha detto, ricordato appunto Don Prosper Guérin prima nella ripresa dell'anno liturgico che ho fatto, ecco, chi è come Dio? Ecco, nessuno, nessuno può essere come Dio. È come dire quel grido di battaglia che è in realtà una profonda umiltà, è riconoscerci ciò che si è da parte delle creature, cioè noi non siamo Dio e siamo creature di Dio e nessuno appunto può dirsi come Dio. È questa umiltà assoluta che appunto è opposta alla superbia, che è la vera arma, è il vero grido di battaglia. Diventa il vero grido di battaglia, quell'Angelus, quella preghiera dell'Angelus che noi ripetiamo ogni giorno, e quella parola che San Luca ci riporta nel suo Vangelo, che ha detto Maria Santissima, Ecce Ancilla Domini, è anche questa un grido di battaglia, come quando appunto anche Maria Santissima disse a Santa Bernadette Subirù, io sono l'Immacolata Concezione. Sono appunto queste grida della battaglia che nascono dalla chiara percezione di sé, ecco, rispetto alla creatura e alla chiara percezione di chi è Dio. E San Francesco dice appunto: chi sono io? Chi sei tu? Riferito appunto all'Altissimo, e quindi appunto dobbiamo proprio pregare, implorare San Michele e Maria Santissima di vivere questa umiltà, perché la superbia ci insidia sempre appunto in ogni momento, ecco, in modi più o meno subdoli, più o meno grossolani. Ed è il grande peccato che ci allontana da Dio, ecco, e che ci rende purtroppo simili a quel cosaccio, appunto, che superbo serpente che non ha voluto servire, il Signore. E quindi, appunto, questo è proprio dice della missione di San Michele. San Michele ha questa missione, ricordarci questo. Chi siamo noi, chi è Dio, e nel ricordarci questo appunto c'è la grazia della nostra vita, ecco perché non è un di meno rendersi conto che siamo dipendenti, appesi al filo della misericordia di Dio, come direbbe Chesterton, ma è in questo accorgersi di essere appesi, dipendenti, che sta tutta la nostra letizia e tutta la nostra gioia, come era quella di San Francesco, che non smise mai appunto di ringraziare nostro Signore per l'amore immacolato che appunto gli aveva concesso. Quindi è in questo grido la nostra forza e la nostra letizia.
Grazie Emanuele a questo grido che ci aiuta San Michele a far vincere con la nostra forza e la nostra letizia. E ci ricordavi anche come questa
Bene,
preghiera
grazie per
ci
Emanuele,
fa questo
per questa
grido di
proprio
San Michele Arcangelo.
condivisione
Ma Diego,
che hai
ci parlavi prima
fatto, insomma,
delle
ecco, tirando
apparizioni
sempre fuori
a San
quel
Gregorio
tesoro
Magno
di
di San Michele Arcangelo,
Prosper
che
Gerecher,
dopo eleverà sul Mole
ecco queste
Adriano
riflessioni proprio
quella bellissima
su San
statua
Michele
in onore di
Arcangelo,
San Michele Arcangelo,
sul suo compito, anche sul significato appunto
per
del
il
suo nome,
termine della
appunto il
peste con
ruolo,
quella processione
quis sunt
penitenziale,
Deus, chi è
ma ci
come
ricordavi
Dio?
anche come Papa
E la
Leone
riflessione è praticamente
XIII ha
giusta,
voluto
perché alla fine nessuno è come Dio, come hai
elevare
detto tu.
una
Noi
preghiera a San
siamo uomini, siamo
Michele Arcangelo
creature
per
di
tutta
Dio,
la cristianità, come difesa
l'infinito amore, l'infinita
per tutti noi.
misericordia.
Cosa ci puoi
Siamo
dire, Diego?
chiamati
Grazie.
a prendere parte alla vita eterna, grazie ovviamente, diciamo, al sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo, che sulla croce è morto chiaramente per redimerci dal peccato, ovviamente. Ecco, la grazia è per tutti, poi diciamo, ognuno di noi è chiamato ad, diciamo, comportarsi in un certo modo. Ecco. E allora diciamo ecco che le apparizioni anche diciamo, di San Michele Arcangelo. Ci ricorda appunto che la vita cristiana non è appunto una tranquilla neutralità, ma è una battaglia.
Ave Maria, mi sentite?
L'apparizione, ecco, di quella sul Monte Gargano, che insomma, in Italia appunto, e ricordiamo di più, mostra appunto che Dio sceglie luoghi, segni, prodigi per instillare negli uomini la fede, laddove il mondo vede soltanto una grotta, ecco chi magari ecco, ancora è lontano dalla fede, la Chiesa e i credenti riconoscono invece un santuario. E per noi oggi questa devozione è più necessaria che mai. Lo sappiamo, lo vediamo, insomma, la Chiesa è assalita, le anime sono confuse e il peccato purtroppo viene chiamato libertà, diritti, e l'errore appunto pretende di farsi verità. Ma San Michele continua a vegliare, a noi spetta non tradire il suo stendardo e confessare Dio, amare Cristo Re, restare fedeli alla Santa Chiesa Cattolica, combattere appunto la buona battaglia, come dice San Paolo, con il rosario, i sacramenti, la penitenza e la dottrina cattolica integra. Bene, cari amici, radioascoltatori, direi che possiamo, diciamo, ecco, avviarci appunto verso la conclusione di questa puntata e insomma diamo appuntamento alla prossima puntata di insomma, i Santi e i Giovani e vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio. Io saluto Marco, Emanuele e padre Giampiero Maria, vi ringrazio appunto per la vostra partecipazione e appunto vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.